siamo all'esperienza di vita di marzo 2025. Il Vangelo di oggi è quello, come avete già sentito, della trasfigurazione secondo Luca. Non leggiamo il Vangelo perché l'avete appena sentito, quindi cominciamo subito a vedere. Intanto ci ambientiamo. Sono passati alcuni giorni, gli altri evangelisti dicono 6 giorni, da quando Gesù ha, anzi qui no, Luca lo dice al versetto, proprio nel primo versetto, nel Vangelo che abbiamo letto in chiesa abbiamo saltato questo particolare, ma qui nel Vangelo c'è, circa 8 giorni dopo questi discorsi, altri Vangeli dicono 6 giorni dopo, quindi dipende come si fa a contare, comunque è passato un po' di tempo, ma avevano fatto questi discorsi. Che discorsi avevano fatto? Gesù con i discepoli, in un luogo riservato perché erano a Cesarea di Filippo, avevano parlato della passione e morte. Gesù aveva parlato della sua passione e morte e della risurrezione. Perché quando parla della risurrezione della morte, non finisce con la morte, ma dice subito risorgere il terzo giorno. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, quindi da tutto il Sinedrio, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questo era il versetto 22. E poi aveva continuato, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, quindi deve rimanere sulla mia strada. Anche lui farà in qualche modo questa esperienza dell'essere rifiutato e magari ucciso. E allora conclude i suoi discorsi dicendo: chi si vergognerà di me? Lo sapete? Ecco, non ve lo ripeto. Circa 8 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Poche volte Gesù prende con sé solo 3 dei discepoli, di solito ci sono tutti. Quando è entrato in casa di quel capo di sinagoga, perché c'era la figlia 12enne morta, anche ha preso con sé 3. Lì era comprensibile, non si può andare troppi in casa privata, ne ha presi solo 3 come testimoni. Ne prenderà 3, questi 3 gli stessi, anche nell'orto degli ulivi, per vedere la sua sofferenza. E anche qui prende gli stessi 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono tra i primissimi chiamati. E forse sono quelli più in vista anche in tutto il gruppo. Pietro è sempre nominato per primo, anche dopo vedremo. Giovanni e Giacomo sono i figli del tuono, i figli di Zebedeo, che anche sono stati tra i primi, subito dopo Pietro e Andrea. E salì sul monte a pregare. Qui lo dice, Luca dice esplicitamente, che salì sul monte a pregare. Questo salire sul monte, come avete sentito nell'omelia, ci richiama la salita di Mosè sul monte Sinai, Elia, quando è scappato per 40 giorni è fuggito fino sul monte Horeb a pregare. Cosa vuol dire pregare? Ecco, qui è interessante, è bene saperlo cosa vuol dire. Noi di solito, se si parla con la gente così, per pregare si intende il più delle volte chiedere quello che mi manca, chiedere di star bene, chiedere soluzione ai problemi, cosa legittima, anzi Gesù stesso ci ha detto chiedete con fiducia perché vi sarà dato. Ma di per sé la parola pregare, la parola usata nei Vangeli, non vuol dire chiedere, ma vuol dire, c'è dentro questo il significato, adesso non so se sono capace di dirlo, ma come l'avvicinarsi così tanto, quasi per diventare un tutt'uno. Gesù vuole essere un tutt'uno col Padre, è un tutt'uno col Padre, ma vuole viverlo e farlo anche vedere a quelli che lo possono vedere, che lui è un tutt'uno. Per questo dirà, quando pregherà nell'orto, non la mia ma la tua volontà, perché io sono uno con te, o Padre. Quindi salì sul monte a pregare, salì sul monte ad ascoltare la volontà di Dio. Ecco, potete tradurre così la parola pregare. Ascoltare quello che Dio ha da dirmi, che non è solo la volontà che io faccia qualcosa, ma Lui può dirmi anche qualcosa di chi è Lui, quali sono i Suoi desideri, quali sono le Sue aspettative, e allora io capisco anche come devo camminare in questo mondo, se voglio entrare, diventare un tutt'uno col Padre, con Lui. Salì sul monte a pregare. Mentre pregava, quindi lo sta già facendo, è già arrivato, sta pregando, quindi sta ascoltando il Padre, mettendosi in sintonia completa con Lui. Mentre pregava, che succede? Il suo volto cambiò d'aspetto. Lo vedono diverso. Probabilmente non è lui che è cambiato, ma gli occhi dei tre lo vedono in un altro modo. Lo vedono diverso da quello che lo vedevano di solito. Il suo volto cambiò d'aspetto. È quello che succede, come ho ricordato nell'omelia, quando uno prega, è più bello. Io l'ho letto questa osservazione da un giornalista jugoslavo, quando c'era l'Jugoslavia ancora, che aveva scritto così: sei più bello quando preghi, o colui che prega è bello. Perché? Perché avviene questo che è avvenuto sul monte. Non vale solo per Gesù questa regola, ma vale per tutti. Ma per Gesù in un modo impareggiabile, perché la preghiera di Gesù è veramente piena. Lui si immedesima nel cuore del Padre, nei suoi desideri, nel suo amore. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. San Marco dice addirittura che è così bianca che nessun lavandaio. Qui Luca si limita a dire divenne candida e sfolgorante. Sfolgorante vuol dire come folgore, quindi una luce abbagliante. La veste se qualcuno vuole, vada dietro a questo pensiero. La veste anch'essa è importante, non solo quando si prega, ma sempre, perché la vita del cristiano deve rivelare anche col modo con cui è vestito, deve rivelare qualcosa di Dio, della presenza di Dio in lui. Purtroppo, o purtroppo è così nel mondo, si adopera la veste per altri motivi, per la propria vanità, per mettersi in mostra o per mettere in mostra il proprio corpo, e allora si taglia la veste, no? Si fanno oppure per far vedere che si è ricchi o chissà che tipo di bellezza uno attraverso. Qui no, qui non è per far vedere se stessi, ma per far vedere la gloria di Dio. Per questo si adopera la veste. Quindi facciamo vedere col nostro vestito che noi siamo uniti a Gesù, che noi siamo suoi. Facciamo vedere a chi apparteniamo. Per questo serve anche la nostra veste. Probabilmente, o senz'altro, anche per questo che lungo i secoli i vestiti, non solo i paramenti in chiesa, ma anche i vestiti o dei sacerdoti o dei monaci o delle monache sono particolari perché lasciano vedere qualcosa di chi sei. San Francesco invece aveva cambiato, aveva scelto di nuovo di essere vestito come i più poveri, come i contadini del posto. Dopo siamo ritornati in questo modo di essere vestiti diversamente e non più. Oggi bisognerebbe, se uno vuol seguire l'esempio di Francesco, vestirsi come i contadini di oggi, che oggi anche i contadini non sono vestiti in un modo particolare, ma comunque normali, in modo da non distinguersi se non per la povertà. La sua veste divenne candida e sfolgorante ed ecco, sorpresa. Questo ed ecco, dice, è una sorpresa, non se l'aspettava nessuno. Due uomini conversavano con lui. Non sono venuti per farsi vedere, ma sono venuti per parlare con lui. Perché Pietro, Giacomo e Giovanni non sono capaci di parlare con Gesù di quello di cui aveva parlato 8 giorni prima. L'hanno dato da vedere anche mentre camminavano, avevano cambiato subito discorso, chi è il più grande tra noi, chi è il primo, almeno secondo gli altri evangelisti. Vengono due uomini a conversare con lui, a stare in colloquio con lui. Chi li manda? Erano Mosè ed Elia, quindi vengono dal mondo di Dio. Sono vivi per Dio, come dirà Gesù di Abramo, Isacco e Giacobbe. Sono vivi per Dio. Anche Mosè ed Elia, quindi è Dio che li manda a parlare. Vuol dire che quel discorso che Gesù aveva fatto coi discepoli è un discorso che preme anche a Dio e vuole che Gesù ne parli tenendo presente l'esperienza anche di Mosè e di Elia, che sono la cui vita è profezia per lui. Sono vissuti per lui, in vista di lui. Apparsi nella gloria, Quindi si capisce subito che non sono uomini terreni, ma vengono dal mondo della gloria, dal mondo di Dio. E parlavano del suo esodo. Esodo vuol dire uscita. L'uscita di Gesù da questo mondo. Parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Di questo Gesù aveva parlato coi discepoli e adesso lo stesso argomento con Mosè ed Elia. Mosè era il condottiero che ha portato il popolo fuori dalla schiavitù dell'Egitto e li ha fatto attraversare il deserto e lo ha sostenuto in tutte le prove, ha pregato per il popolo. Quando Dio avrebbe avuto motivo di distruggerlo e Pietro intercedeva per il popolo. No, Pietro, scusate, Mosè. Ed Elia è anche quello di cui si dice era l'unico che aveva ancora fede in Dio. Quando Elia era sul Monte Carmelo, lui ha sfidato tutti i sacerdoti della regina Jezabele di Baal, alla cui sequela aveva attirato tutto il popolo, perché il popolo va dove è più facile. E anche il re, ve lo ricordate di sicuro, Elia, poi ha dovuto scappare perché lui aveva fatto uccidere tutti questi profeti di Baal, e allora la regina ha mandato a uccidere Elia, e così ha dovuto scappare 40 giorni e 40 notti, ricordate, quando poi è stato sostenuto dal pane che ha trovato quando si è svegliato. Stava per compiersi, quindi non siamo lontani dalla vera Pasqua. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, erano stanchi della salita sul monte, oppure sono saliti la sera, perché salire di giorno è un problema col caldo che fa da quelle parti. Probabilmente sono saliti di sera, quindi oppressi dal sonno. Ci sono delle grotte su sul monte, forse hanno trovato posto in quella grotta. Quando siamo stati noi, ormai 35 anni fa, siamo saliti anche noi senza sapere che c'era una strada. Siamo saliti così senza sentieri, in mezzo agli alberi. E dove siamo sbucati su in cima? Proprio nella proprietà della Chiesa Ortodossa. Ci sono lì dei monaci della Chiesa Ortodossa. Ci hanno accolti volentieri. Di solito nessuno va in quel posto lì. E ci hanno fatto vedere subito le grotte. Quindi probabilmente anche Gesù sapeva ed è arrivato in queste grotte con i tre e si addormentano come si sono addormentati nella grotta del Getsemani. Sono oppressi dal sonno. Cosa vuol dire qui? Qualche volta capita, quando uno va a pregare, che si addormenti. A voi non succede? Oppure li viene da sbadigliare? Non erano diversi da noi, Pietro, Giacomo e Giovanni. E noi non siamo diversi da loro, quindi lo comprendiamo. Perché? Perché forse la nostra preghiera non è proprio consapevole del tutto, oppure il Signore ne approfitta a farci dormire come Adamo quella volta, perché vuole farci qualche regalo particolare. Vuol farci vedere che non siamo noi che teniamo in piedi il mondo, ma è Lui. Non è quello che facciamo noi importante, neanche nella preghiera, ma quello che fa Lui. Non è la nostra presenza davanti a Lui importante, ma la Sua, vicino a noi e davanti a noi. Allora dobbiamo perdere il nostro protagonismo, almeno durante la preghiera. E allora ci addormentiamo. È dono di Dio probabilmente il sonno in quei momenti. Il Signore riempie di beni i Suoi amici nel sonno, dice un salmo. Quando si svegliarono, chissà cosa è successo per svegliarsi, comunque si sono svegliati, videro la Sua gloria. Adesso vedono il Suo splendore e le Sue vesti splendenti. E i due uomini che stavano con Lui vedono anche i due Mosè ed Elia. Forse fino adesso non li avevano visti. Oppure li hanno persi subito di vista. Videro, adesso contemplano la scena. Però i due, Mosè ed Elia, non stanno sempre. Difatti, si separavano da Lui. Mentre questi si separavano da Lui, fanno per andarsene, e lo vedono i tre, interviene Pietro. Quando ci sono gli apostoli, di solito è sempre Pietro che interviene. O almeno così ci dicono gli evangelisti. È Lui che dobbiamo anche degno di attenzione più degli altri. Pietro disse a chi? A Gesù. Non si fida di parlare con Mosè ed Elia. Poi è Gesù il più importante, si è accorto. Disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Vi ho già detto prima, è bello per noi, è emozionante. Oggi si sente spesso questa parola, che emozione. Tanta gente è in cerca di emozioni. E qui c'era l'emozione. È bello per noi. Per noi. Questo dice, anche noi quando preghiamo siamo contenti, quando sentiamo qualcosa di particolare, era bello. È bello per noi. Vuol dire siamo egoisti. Non è bello per te, ma per noi. Il nostro orientamento è sempre quello. Siamo sempre orientati a noi stessi, egocentrici. È difficile convertirci. E Pietro ce lo dimostra, o meglio, ci aiuta a vedere che anche noi siamo fatti così. La conversione è ad opera molti passi, anche questo. È bello per noi essere qui, ad assistere alla tua preghiera, a vedere questo spettacolo di persone che vengono dal mondo dell'aldilà. Non dice è bello per noi sentire i discorsi che facevate. Probabilmente non è questo. Difatti, con queste parole, Pietro cambia discorso. Non continua quello di Gesù, non chiede spiegazioni, né a lui, né a Mosè, né ad Elia, ma cambia discorso. È bello per noi. Attira l'attenzione a se stesso e ha anche una proposta. Meno male che pensa anche lui. Allora, se è bello star qui, prolunghiamo. E per prolungare, facciamo posto, facciamo 3 capanne. 3 stanze singole. Una per te, una per Mosè e una per Elia. Così potete dormire qui, tranquilli, e noi possiamo godere la vostra presenza. Godere. È bello. L'Evangelista ci sottolinea, egli non sapeva quello che diceva. Questo discorso è un discorso che non porta a niente. Non sapeva quello che diceva. Non è quello che premeva a Gesù. Non è il motivo per cui sono venuti Mosè ed Elia, per cui sono stati mandati. Mentre parlava così, venne una nube. Ecco un'altra sorpresa. Tutto sparisce in una nube. Li coprì con la sua ombra. Non si vedevano più neanche tra di loro. Ombra. Li coprì. È un'esperienza, devono fare l'esperienza della solitudine. Essere soli. E in questa solitudine, in quest'ombra, in questa nube, ricordare quel che hanno visto e quel che hanno sentito, il discorso di Gesù coi due. Chissà se la presenza di Mosè e di Elia non è stata profetizzata già. Il profeta Zaccaria, al capitolo 4, dice così: una visione che poi è ripetuta nell'Apocalisse da San Giovanni. Vede al di qua e al di là del trono, Giovanni, e dell'Onnipotente, Zaccaria, vede 2 ulivi e poi l'olio che scende nella coppa. 2 ulivi, come 2 testimoni. Una profezia per questo momento. Accanto a Gesù 2 testimoni della sua presenza e della verità delle sue parole, della sua rivelazione che ha fatto ai 3 discepoli. Due accanto a Gesù. Anche sul Calvario ci saranno 2, uno di qua e uno di là, accanto a Gesù come testimoni della sua sofferenza, della sua morte. E saranno testimoni anche, almeno il ladrone che noi chiamiamo buono, testimoni della sua vita nuova. Ricordati di me quando sarai, quindi sono sicuro che tu non muori, ma sarai nel tuo regno. Quindi già quel ladrone è profetico e crede in quella parola che Gesù aveva detto: il terzo giorno risorgerà. Mosè ed Elia adesso spariscono anch'essi nella nube. All'entrare nella nube ebbero paura. E la paura, come aveva avuto paura Mosè quando sentiva i tuoni, che poi per lui diventavano parole, parola di Dio, o come quando aveva paura Elia quando ha sentito il vento che spaccava le pietre, o il terremoto, o il fuoco, ebbero paura. È l'esperienza che hanno gli uomini quando si sentono alla presenza di Dio. Perché? Perché hanno paura, perché sentono o di non essere degni, o che qualcosa cambia. E di fronte ai cambiamenti profondi si ha paura. Come di fronte alla morte, è un cambiamento e si ha paura. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce. Quindi non è una nube normale. È una nube che viene per nascondere e rivelare. Nasconde la presenza di quel Dio che ha parlato a Mosè ed Elia, adesso parla anche a Gesù e parla ai tre, una voce. Cosa diceva? Sentono le parole, non sono tuoni, come sul Sinai. Questo è il figlio mio. Quindi è la voce di un padre, quindi del padre. È il figlio mio. È l'espressione del Salmo 2 che dice tu sei mio figlio. E poi nella continuazione del Salmo è il re. Quindi Gesù che è indicato perché rimane lui solo è il figlio del padre. Figlio mio. Come diceva Sant'Ambrogio, che abbiamo letto nella lettura, non è figlio di Mosè, non è figlio di Elia, figlio mio. Quindi è figlio di Dio. È una rivelazione unica. I discepoli lo sapevano perché l'avevano sentito dai demoni che dicevano tu sei figlio di Dio. Pietro l'aveva detto 8 giorni prima, tu sei il figlio di Dio. Ma non sapeva cosa voleva dire. Adesso, dopo i discorsi che Gesù ha fatto con Mosè ed Elia, forse Pietro capisce cosa vuol dire. Questi è il figlio mio, l'eletto. Questa parola, l'eletto, porta a ricordare profezie, porta a ricordare il cammino di Abramo sul monte col figlio amato. Il figlio eletto, Isacco. Quindi queste parole, questi è il figlio mio, l'eletto, è ancora una profezia. Lui sì, è quello che si offre in sacrificio e non ci sarà l'ariete per sostituirlo. Questo è il vero figlio mio, non Isacco. Quello era solo profezia. Questo è il figlio mio, l'eletto. E allora ascoltatelo. I discepoli, leggendo le sacre scritture, erano abituati a sentire ascoltatemi. Se mi aveste ascoltato, Dio dice sempre così, ascoltatemi. Adesso Dio, che parla nella nube, non dice più ascoltatemi, ma ascoltatelo. È Lui, la mia parola. È lui quel, vi dà lui quello che io vi voglio dire e vi voglio dare. Ascoltate lui. E qui potete immaginare o riflettere su cosa vuol dire la parola ascoltare. È una parola che diventa, come si può dire, un aiuto per essere umili, perché se ascolti vuol dire l'altro è più importante di me, ha qualcosa da dirmi che io non so, ha qualcosa da rivelarmi o da chiedermi che io non mi aspetto. Ascoltare vuol dire non sono io l'importante, è lui adesso più importante di me. Quando uno ascolta, se ascolta davvero, è umile o diventa umile. Uno che non ascolta sa già tutto. Dov'è l'umiltà? Quindi non c'è vita divina se non c'è ascolto. Ascoltare è il modo di entrare in comunione con Gesù, col Figlio di Dio. Quindi ascoltatelo, vuol dire entrate a Lui, in comunione con Lui dovete essere. Ma Lui è più importante. Lui deve riempirvi la vita, non viceversa. Appena la voce cessò, e le parole erano poche, perché Dio non ha bisogno di molte parole. Voi lo sapete, c'è scritto qui fuori, chi parla molto trasmette poco, perché pensa che siano le parole che trasmettono il discorso, la mente, e invece è lo spirito che si comunica. Le parole non comunicano. Bastano poche parole, ma è lo spirito che deve arrivare, che nutre, che comunica. Chi parla molto trasmette poco, sottinteso poco Spirito Santo. Qui il Padre ci dà l'esempio. Quante parole sono quelle che dice? Potrebbe dirne di Gesù, ma dice solo queste, è sufficiente. Abbiamo già ricevuto il suo spirito, se ubbidiamo a questo, se accogliamo la rivelazione e ubbidiamo a questa parola, ascoltatelo, abbiamo già Spirito Santo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Non ci sono più i due profeti. Non c'è più la nube, Gesù solo. Tra di loro non si vedono più con gli stessi occhi, perché questa esperienza ha cambiato anche il loro modo di guardarsi tra di loro. Non sono più. Per Giovanni non è più importante Pietro e Giacomo. Per Pietro non sono più importanti Giovanni e Giacomo. O cioè, sono ancora importanti, ma in un modo diverso. Gesù solo. È Lui che dà senso, significato, luce anche per le nostre relazioni. Essi tacquero. San Luca non ci dice quel che ci dicono gli altri evangelisti, Matteo e Marco, che Gesù stesso ha dato l'ordine di non parlare di questo. Qui San Luca dice semplicemente che hanno ubbidito e si tacquero. E in quei giorni non riferirono a nessuno che avevano visto. Lo tengono dentro, devono rifletterci, devono maturare, deve cambiare la loro vita in seguito a questa esperienza, deve diventare più forte la loro testimonianza, il loro modo di star vicini a Gesù, di considerare Gesù, di guardarlo, di ascoltarlo. Parleranno dopo la risurrezione, quando anche per loro tutto sarà chiaro. Finora anche quel che hanno visto, quel che hanno sentito rimane mistero, e allora lo conservano nel cuore. È quello che facciamo, che dovremmo fare anche noi, quando il Signore ci concede qualche esperienza della sua presenza, prima di raccontarlo, maturarlo bene dentro. Altrimenti rischiamo di buttare all'aria tesori grandi. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.